This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo Avanti, puntata monotematica sul 30 anni dalla nascita della Premier League. Cerchiamo di capire come questa lega abbia cambiato il calcio inglese e non solo.
So if you think about where English football was 30 years ago, I don't think we lag behind anymore. You know, the Premier League got fantastic football. They've got the best cohort of players and managers we've ever had. We've got competition throughout the league. We've got full stadia. We've got stadium projects popping up all over the country. It's a much safer, we've got problems, but it's a much safer and more inclusive place. And I think just from English football perspective, our national teams are all really competitive. Our teams are leading in Europe, and of course, the Premier League plays a big role in the economic and social fabric of this country. So I think it's been transformed in the last 30 years, and we're really proud as well to fund different parts of the game in the communities in which football clubs exist all over the country.
È giustamente orgoglioso Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, l'avete sentito, nel fare un bilancio di quanto questa Lega in 30 anni abbia cambiato il volto del calcio inglese. Correva l'anno 1992 quando le 22 squadre dell'allora First Division si staccarono dalla Football League per dare vita a una nuova Lega. Da allora nulla sarebbe stato più come prima. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
E abbiamo il piacere di parlare della Premier League anche con il nostro collega ed esperto di sport ed economia per la Gazzetta dello Sport, Marco Iaria. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Allora Marco, quanto è stata importante la nascita della Premier League e cosa rappresenta oggi per il calcio mondiale?
Io partirei da qualche cifra e poi ci ragioniamo sopra, perché sono davvero rivelatrici alcune cifre. Nel 1991-92, quindi la stagione prima della scissione, i diritti televisivi in Inghilterra valevano 15 milioni di sterline, cioè che al cambio dell'epoca equivalevano a circa 17 milioni di euro. Noi adesso siamo all'inizio del nuovo ciclo di vendita dei diritti triennale 2022-25 e il valore è schizzato a 4,1 miliardi di euro, peraltro con lo storico sorpasso dei diritti esteri su quelli domestici. Pensate che i diritti esteri valgono 2,1 miliardi a stagione, cioè 10 volte più della Serie A. Per concludere, poi ci ragioniamo sopra, se immaginate il valore dei diritti televisivi di tutto il calcio globale inteso come campionati domestici, quindi come una torta, ecco, la Premier League occupa quasi metà di questa torta, il 44%. Perché ho citato, tra le altre cose, in particolare dando enfasi ai diritti esteri? Perché il grande successo della Premier League deriva innanzitutto dalla capacità che hanno avuto all'epoca e continuano ad avere tuttora sia i manager che gestiscono la Lega, sia i proprietari e i manager dei vari club, di internazionalizzarsi. Cioè la Premier League è stata concepita nel 92 come un format da esportare in tutto il mondo. Chiaramente il vantaggio della lingua inglese e la rete dei paesi del Commonwealth, no, ha dato all'epoca una spinta formidabile che, diciamo, altre leghe non possono avere, però poi quel vantaggio competitivo è stato capitalizzato, si è moltiplicato, tanto da costruire un successo globale, cioè il campionato calcistico inglese è la lega sportiva per eccellenza, quella sicuramente più globale, anche se dal punto di vista dei ricavi complessivi è seconda alla NFL, che però è molto molto territoriale. Invece, se noi dobbiamo immaginare un torneo che dura tutto l'anno e che ha una capacità di interessare il pubblico che va dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti, ecco, noi non possiamo che pensare alla Premier League. Questo si è sviluppato nel corso dei decenni, sia dal punto di vista sportivo tecnico, e qui siete più bravi voi di me a rifletterci, sia da quello economico commerciale. Loro sono partiti da un'apertura verso i tecnici stranieri, no? L'esempio di Wenger, con quello che ha portato anche dal punto di vista della preparazione atletica, dell'alimentazione, no? È stata una sorta di rivoluzione in quegli anni, per poi passare a contagiare, diciamo così, l'assetto azionario dei club, per cui adesso, attualmente, ci sono 16 club stranieri, cioè in mano a proprietari stranieri, su 20, e 5 dei Big Six addirittura. L'esempio più clamoroso è quello del Manchester City, che apparteneva all'epoca a un imprenditore di Manchester locale che commercializzava impianti stereo e che adesso è un club stato che appartiene alla famiglia reale di Abu Dhabi. Poi hanno, non si sono fermati a questo, hanno ragionato come prodotto collettivo, quello che manca alla Serie A, per esempio, e cioè hanno formattizzato questo campionato da tutti i punti di vista, dall'aspetto più banale, cioè la scenografia televisiva, il manto erboso, le tribune, l'illuminazione, uno spettatore da qualsiasi parte del mondo osservi, nel momento in cui accende la televisione, capisce subito che quella è una partita della Premier League. E poi dal punto di vista squisitamente commerciale del marchio, sono andati in giro a fare tournée portandosi dietro diverse squadre, hanno lavorato alla cura del prodotto 365 giorni l'anno, non soltanto nel momento in cui c'è la vendita dei diritti televisivi. Tutto questo è stato una diciamo così semina molto molto lunga e laboriosa, che poi diciamo dopo 10 anni dalla fondazione, dalla creazione della Premier League in poi, ha iniziato a portare dei frutti clamorosi. La cosa molto molto interessante da notare, poi è vero che ci sono delle derive, no, nella Premier League, delle derive commerciali di cui pure possiamo discutere, però mentre si internazionalizzava e in qualche modo badava alla capacità di sfruttare ai massimi termini il prodotto, no, e quindi di focalizzarsi molto sul business, allo stesso tempo però la Premier League difendeva il prodotto all'interno, non tutte le partite vengono trasmesse in diretta proprio per proteggere lo stadio dal vivo, hanno lavorato innanzitutto sull'impiantistica e sull'ordine pubblico, non dimentichiamo che venivano dagli anni dell'uliganismo, dalle tragedie degli anni 80, dall'esclusione dalle coppe europee. E c'è stato un intervento pesante dal punto di vista della prevenzione e della repressione del governo Thatcher, in qualche modo per brutalizzare hanno ripulito tra virgolette gli stadi, allontanando la working class anche attraverso una politica dei prezzi, no, che poi ha suscitato anche delle critiche. E tuttavia gli stadi hanno ripreso a popolarsi e adesso hanno un indice di riempimento che è del 95, del 93, del 98% a seconda delle circostanze, quindi stadi tutti pieni. È chiaro che noi se ci immaginiamo le curve degli ultras in Italia, quelle non si vedono, no? In Inghilterra sembra di assistere a uno spettacolo teatrale quando si va in tribuna in Inghilterra, però è anche interessante notare una trasversalità di pubblico, vengono da tutto il mondo, c'è il turismo sportivo che è molto importante, E peraltro questa loro maturità raggiunta, no? Parliamo di livelli ormai incredibili dal punto di vista globale, li ha portati a in qualche modo ragionare su un ritorno alle origini. L'anno scorso c'è stato un progetto pilota che è stato portato avanti tra l'altro anche da grandi club come Chelsea, i due di Manchester e il Tottenham, per tornare alle cosiddette safe standing area, e quindi questi settori composti all'impiedi che caratterizzavano, no, le tribune e gli stadi d'Inghilterra, e che però vennero bandite proprio per i motivi di cui parlavamo prima, per la violenza, l'ordine pubblico. Con le dovute cautele, anche con le soluzioni ingegneristiche che sono ora a disposizione, questo strumento, che in qualche modo riporta un'idea romantica, no, e passionale del calcio, è stato tirato fuori nuovamente e probabilmente noi vedremo, sicuramente a livello, cioè con alcuni accorgimenti flessibili, un ritorno di questi settori composti all'impiedi, magari con prezzi economici, proprio per consentire a un certo tipo di pubblico anche di tornare a frequentare gli stadi. Poi possiamo parlare anche, come dicevo prima delle derive, no? Degli eccessi, del tentativo dei grandi club, i cosiddetti Big Six, di in qualche modo rompere, no, questa idea del socialismo dei diritti televisivi, però stiamo parlando di un sistema che dal punto di vista della managerialità, della visione, dei risultati economici e sportivi è nettamente avanti rispetto a tutti gli altri.
Sarebbe davvero miope da parte delle big della Premier League rompere questo sistema, perché l'equilibrio è una delle forze della Premier League, la capacità delle squadre medio-piccole di costruire squadre competitive che ce la riescono a giocarsela con le grandi, perlomeno nella partita singola, come ha dimostrato nell'ultimo weekend il Brentford con il Manchester United, è uno dei fattori che rendono la Premier League appetibile sia sportivamente che proprio come prodotto da vendere.
Marco, dopo torniamo da te. Stefano, questa grande cavalcata della Premier League ci ha regalato, adesso parliamo più dell'aspetto sportivo che di quello economico, anche tanti volti, tanti momenti sportivi bellissimi, tanti record, tanti grandi nomi.
Sì, assolutamente, e fa abbastanza impressione guardando un po' i numeri, i record della Premier League, vedere quanto Manchester United ci sia e quanto triste sia la situazione attuale dei Red Devils. Adesso faccio qualche esempio. La premessa è che purtroppo se c'è una cosa brutta della Premier League, e lo ripetiamo in varie occasioni, è che dal punto di vista del record, della statistica, così crea un discreto caos, perché troncare le statistiche al 1992 per la First Division e poi invece considerare la Premier League come se fosse un altro campionato nato nel 92 che arriva fino ai giorni nostri, rende spesso più complicato andare a fare le statistiche globali, insomma. Però noi in questa puntata del podcast ci stiamo concentrando sulla Premier League, e allora sulla Premier ci sono solo 6 squadre che si sono giocate tutte 30 le stagioni e tutte le 1152 partite disputate finora, che sono appunto lo United, l'Arsenal, il Chelsea, il Liverpool, il Tottenham e, uno penserebbe, il Manchester City, invece no, l'Everton, perché i più giovani tra i nostri ascoltatori magari pensano che il City sia sempre stato questo, e invece non è proprio sempre stata così. C'è stata un'epoca in cui i giocatori più rappresentativi del City erano Kinkladze e gente di questo genere, icone meravigliose, però insomma non proprio lo squadrone di Guardiola di adesso, mentre invece l'Everton, che fa una fatica pazzesca a restare in Premier League nell'ultimo periodo, che si è salvato quasi per miracolo l'anno scorso, se le è fatte tutte, e tra l'altro anche alcuni dei record meno positivi, perché insomma se hai fatto 30 stagioni di Premier League i record assoluti in negativo magari te li becchi. Non come il Sunderland, chiudendo il discorso squadre, che ha meno 292 di differenza reti in Premier League, cioè nelle 16 stagioni che i gattineri si sono inflitti in Premier League diciamo che sono più le volte che hanno esultato i tifosi avversari, mettiamola così. Mentre invece il povero United di questo periodo può consolarsi con il record di Premier League vinte, che sono 13, ha fatto più secondi posti di tutti, anche 7, più volte di tutti tra le top 4, 25 su 30, e 30 su 30 nelle migliori 7, ovviamente gol fatti, differenza reti, punti, tutto assolutamente di marca dei Red Devils. Venendo invece, poi chiudo, ai giocatori, parlavi di icone, una ovviamente anche di questo Manchester United è Cristiano Ronaldo, che però, insomma, al di là del periodaccio che sta attraversando, non è in lizza per superare tanti record assoluti in Premier League, avendo giocato in Liga e poi anche in Italia una gran parte della sua carriera. Tra chi può avvicinare qualche record, vabbè, Ronaldo potrebbe avvicinare quello delle punizioni, che è di Beckham con 18, poi c'è, a sorpresa, questo magari non lo pensereste, Ward-Prowse del Southampton a 14, che per come sta tirando Ronaldo le punizioni negli ultimi 150 anni della sua carriera, ho l'impressione sia più candidato di Ronaldo a superare Beckham. Ronaldo ne ha 12 segnate in Premier League, e poi ci sono i record, insomma, quelli assoluti. Shearer assolutamente inarrivabile per i gol fatti. Il migliore è Kane, che adesso al prossimo gol, il migliore di quelli in attività è Kane, che staccherà Agüero al prossimo gol fatto, e probabilmente può puntare Rooney, che è al secondo posto, ma Shearer ha 260 gol in Premier League e per Kane sono 184. Presenze, tutti dietro Gareth Barry, che ne ha 653, il più avanti tra quelli in attività è Milner, che ne ha 588, e chiudo su di lui dicendo che è anche quello che è entrato più volte dalla panchina, e qui non è nelle statistiche ma è una cosa che ho letto quest'estate e mi fa sempre impressione, è il giocatore che ha sempre i migliori test atletici del Liverpool a ogni preparazione estiva, e nel Liverpool due o tre atleti non faticherete a individuarli.
Un dato davvero pazzesco. Pierluigi, ci ricordi quel primo weekend di Premier League?
Sì, intanto parliamo del Ferragosto del 1992, perché si giocò tra il 15 e il 17 di agosto di quell'anno. Come dicevi tu, Paolo, le squadre che arrivavano dalla vecchia First Division erano 22, quindi non le 20 attuali. E tra le formazioni che attualmente sono in Premier, all'epoca ce n'erano 12, che sono il Manchester United, il Tottenham, il Liverpool, il City, Arsenal, Chelsea, Everton, Aston Villa, il Leeds United, il Southampton, il Crystal Palace e il Nottingham Forest. Le altre 10 ve le nomino, perché è interessante andare a capire dove sono finite adesso. Erano il Norwich, l'Ipswich, le due di Sheffield, il Middlesbrough, il Blackburn Rovers, il QPR, Coventry, Wimbledon e Oldham, che in questo momento sono spalmate tra Championship, League One, League Two e Vanarama National League. Non diciamo chi è la colpevole della Vanarama National League, se no Stefano...
Ho un sospetto, Pier, però magari poi vado a controllare.
Comunque, quella prima giornata ci furono dei risultati abbastanza sorprese. Vorrei anche dire una cosa, cioè che quel campionato, andiamo subito alla fine, lo vinse il Manchester United, ma il Manchester United lo vinse dopo un digiuno di 26 anni, quindi i 10 anni attuali passano chiaramente e nettamente in secondo piano rispetto a a quell'epoca, perché veramente 26 anni è un quantitativo molto molto importante. Però l'altra cosa simpatica è che la capolista al termine di questa prima giornata fu niente proprio di meno che il Norwich, che andò a vincere per 4-2 ad Arsenal, al vecchio Highbury con la North Bank che era in rifacimento. Vinse 4-2 in rimonta da 0-2. Il Manchester United invece perse la prima partita contro lo Sheffield United per 2-1. E il primo gol della Premier fu segnato proprio da un giocatore dello Sheffield, Brian Deane, un eccellente centravanti che ha giocato in parecchie altre squadre in Premier all'epoca, ma direi che ha speso la maggior parte della sua carriera allo Sheffield United. La cosa bella è che Dean inizialmente non si era quasi reso conto che il suo gol sarebbe diventato una cosa epocale. Lui ha detto sì, all'epoca mi sono reso conto che avevo fatto il primo gol, ma non è che questa Premier League avesse tutta questa importanza. Questo giusto per dire che soprattutto all'inizio c'era chiaramente un cambiamento, perché comunque c'era stata la scissione di tutta la Football League, che era una cosa abbastanza importante. Però mai e poi mai si pensava che la Premier League sarebbe diventata quello che è adesso, che come diceva Stefano i record avrebbero avuto un periodo pre-Premier League e post-Premier League. Sembrava quasi fosse un piccolo accorgimento, e poi insomma ci siamo resi conto che invece da un punto di vista commerciale, sportivo, eccetera eccetera, è stata una rivoluzione epocale. Chiudo con un'altra piccola informazione rispetto a quella prima giornata. Chelsea e City tutte e due non riuscirono a vincere e pareggiarono niente proprio di meno che il Chelsea in casa con l'Oldham per 1-1 e il City in casa con il QPR sempre per 1-1. Quindi questo anche per darvi un'idea dell'abisso che c'è adesso rispetto a quello che succedeva a quel tempo.
Molto interessante questo tuffo nel passato, tra l'altro di quella Arsenal Norwich il nostro amico e collega Roberto Gotta ha postato delle foto, perché lui c'era con la North Bank in rifacimento, delle foto molto nostalgiche, anche se poi, come ha detto giustamente Marco prima, bisogna sempre ricordare cos'era il calcio inglese a fine anni 80, quando poi c'è stata questa grande svolta a fine anni 80, primi anni 90. Era un calcio agonizzante tra violenza, stadi fatiscenti, calo degli spettatori. Marco, chiudiamo il capitolo Premier League, torno da te. Era un calcio agonizzante, aveva un sacco di problemi, hanno trovato questa carta vincente. E il calcio italiano, un'imitazione di questo, riuscirà mai a farla?
Non credo, perché c'è un problema innanzitutto culturale e di visione. Una delle chiavi del successo della Premier League è stata quella di immaginare che mettendosi insieme, e quindi esaltando il prodotto collettivo, la centralizzazione delle strategie e dei diritti, si potesse creare un valore aggiunto e che quindi la somma delle varie entità in una organizzazione armonizzata e centralizzata potesse essere superiore, no, alla semplice somma numerica. Questo elemento della collettivizzazione, no, del prodotto e delle strategie è proprio ciò che manca alla Serie A. Ora, è vero che le pulsioni dei grandi club nel corso del tempo sono andate un po' a forzare, no, con questa visione, anche sul piano della ripartizione dei diritti televisivi. Nell'ultima riforma le sei grandi hanno ottenuto una maggiore valorizzazione del loro marchio a livello internazionale, quindi per la ripartizione di una quota dei diritti. Però stiamo ancora parlando di un modello che, tanto per citare un altro esempio, prevede dal punto di vista della ripartizione dei diritti un rapporto tra la prima e l'ultima di 1,6, quindi la prima, diciamo, per merito commerciale sportivo incassa soltanto 1,6 volte in più dell'ultima. In Serie A la prima incassa più di 3 volte in più dell'ultima. Questo ha portato a una consapevolezza dei propri mezzi, appunto, collettivi, a una spinta verso l'alto dal punto di vista degli standard organizzativi. Tu facevi prima l'esempio di una piccola e della capacità, no, di penetrazione sui social, quindi che non è limitata soltanto ai grandi marchi globali della Premier League. Questo chiaramente deriva in parte dalla buona volontà non del singolo club, ma soprattutto dall'imposizione che si è data alla Premier di assoggettare tutti gli associati a una serie di prescrizioni che vanno dall'impiantistica alle risorse umane, alle strategie di vendita del prodotto, per cui c'è stata una crescita organica. E questo è ciò che manca alla Serie A. Noi in Serie A notiamo un paradosso, cioè è un'industria che per certe punte è un'industria altamente competitiva, con aziende che fatturano quasi 400 milioni, 500 milioni, con 800 dipendenti, e altre che magari sono gestite in maniera patriarcale, con un organigramma ridotto all'osso, con zero investimenti sull'impiantistica o sul settore giovanile, con il voler speculare sul salto di categoria per poi magari accontentarsi del paracadute della stagione successiva. Ecco, è un problema culturale che, nel momento in cui il calcio ormai si è trasformato in un prodotto globale, in un business globale, diventa secondo me un ostacolo insormontabile. Io credo che la Serie A non potrà mai raggiungere i livelli economici e di penetrazione della Premier League, perché ormai il gap è incolmabile, stanti diciamo i fondamentali dell'industria calcistica a livello mondiale che conosciamo oggi. Si può certamente migliorare e ridurre questo gap proprio lavorando su quello a cui non si è lavorato in tutti questi anni, perché non è soltanto il tema dei diritti televisivi che sono esplosi, perché qual è la differenza? Che anche in Inghilterra all'inizio l'impatto che ha portato alla scissione fu tra una serie di club, e peraltro prima Stefano citava l'Everton e non il Manchester City, perché nel 1990, quando si infittirono in qualche modo le riunioni di un gruppo di società per creare le basi di questa scissione, era appunto presente in quel gruppo l'Everton, non a caso. Dopo una serie di trattative e introduzioni, anche con ITV, un'altra TV britannica, alla fine si misero d'accordo con Murdoch, e quindi questo patto con Sky B che diede il là a questa scissione dal punto di vista della ragion d'essere commerciale, ma non si sono fermati a quello, perché se si fossero fermati alla rendita dei diritti televisivi sul fronte domestico, e quindi al semplice sfruttamento di un'ondata che c'è stata in tutta Europa, cioè quella dell'avvento dei TV e quindi dell'abitudine per il tifoso di pagare per vedere le dirette delle partite, se si fossero fermati a quello non avrebbero costruito un colosso del genere. Invece la Serie A si è fermato a quella rendita costituita da un fattore esterno, appunto, cioè quello dell'avvento delle pay TV, per cui effettivamente i diritti in Serie A sono cresciuti, sono schizzati anche lì, ma poi quando il calcio si è trasformato in un fenomeno globale e il mercato interno si è stabilizzato, e quindi c'era la necessità di andare all'esterno per costruirsi nuove sette di interesse e quindi di valore economico, ecco, come dicevamo prima, la Premier League ha preso il largo. È chiaro, c'è stato anche il vantaggio della lingua, come dicevamo prima, della rete del Commonwealth, però noi se andiamo a guardare cosa ha costruito la Premier League negli Stati Uniti, nell'estremo oriente, è un qualcosa di incredibile. Per cui si è configurata questa situazione nella quale la Serie A vale un decimo all'estero della Premier League. Ora, questo poi, per concludere, in un effetto a catena, no? In un effetto domino, ha portato la Premier League ad attrarre i capitali dall'estero, quindi nuovi ricchi. Il primo grande imprenditore straniero fu Abramovich, poi sono arrivati da tutte le parti, lo sceriffo che ha stravolto la geografia del calcio inglese al City, poi gli americani, ormai, come dicevamo prima, sono 16 su 20. Quindi questa capacità di creare valore, di creare ricchezza con l'afflusso di capitali dall'estero si è moltiplicata e alla fine cosa è successo? Che in Italia arrivano imprenditori o fondi di investimento che, diciamo, una volta appurata l'impossibilità oppure la non convenienza di investire in Premier League perché i prezzi delle club sono schizzati alle stelle, in qualche modo come ripiego scommettono su, sulla Serie A, sui club di Serie A, ma anche in Serie B, in Serie C, immaginando che questa mancata crescita, questo sviluppo della Serie A possa essere attivato in qualche modo. Però, concludo, se non si attuano delle politiche collettive, se non si cambia la testa di Assemblea di Lega, l'avvento dei proprietari stranieri rischia di essere una soluzione effimera.
Occasione, grande occasione persa se pensiamo al prestigio che aveva il calcio italiano proprio negli anni della nascita della Premier League, che era il top nel mondo e quindi aveva anche un valore commerciale potenziale molto alto. Va bene, grazie Marco Iaria, ci hai come sempre con grande chiarezza spiegato bene il punto della situazione. Grazie mille.
A voi, alla prossima.
Chiudiamo dunque qui questa puntata monografica dedicata ai 30 anni della Premier League con l'interessantissimo contributo di Marco Iaria e vi diamo appuntamento alla prossima settimana in cui torneremo a parlare della Premier League di oggi. Grazie a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao, alla prossima.
E un grazie al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao a tutti, alla prossima.